Passiamo al punto successivo, punto numero 11, relatore assessore Giovanni Grando, Grandu, regolamento dei consigli di zona, modifiche. Prego assessore.
Grazie presidente, quello che vado a presentare.
Voleva dire qualcosa, consigliere Sorelli? Prego.
Scusa l'assessore, ma se non ricordo male noi avevamo una sorta di accordo che evidentemente stasera non funziona, perché sono ormai le due e abbiamo...
Oh, quell'accordo lì era ogni volta da rinnovare in conferenza di capigruppo fissandolo.
Certo.
Si terminano i punti amministrativi, poi vi do facoltà, quello è la regola, se fare anche gli ordini del giorno o se posticiparli al prossimo consiglio. Quello è la regola. I punti amministrativi terminano adesso con quest'ultimo.
Bene. Quello che vi presento questa sera, anzi questa mattina, visto che sono le due, sono delle modifiche al consiglio, al regolamento dei consigli di zona, modifiche che ho anche presentato il giovedì scorso in occasione della riunione dei capogruppi. Ovviamente vi evito, perché non riprenderò il discorso dei consigli di zona, dell'importanza, eccetera. Mi soffermerò esclusivamente a queste piccole modifiche che abbiamo ritenuto di proporre perché crediamo che siano importanti per un migliore svolgimento appunto delle elezioni, che non vengono modificate, rimangono così programmate per il 27 di novembre, e sono appunto sostanzialmente due articoli, il quarto, il primo comma, il sesto comma e l'articolo 5. In sostanza, all'articolo 4, comma primo, andiamo a modificare la data per la presentazione delle liste appunto per i consigli. Poi vi vado a leggere comunque l'articolo completamente. Poi invece l'articolo 4, comma 6, abbiamo chiamato a modificare la percentuale dal 3 all'1%, e l'articolo 5, comma 2, alcuni aspetti organizzativi. Comunque adesso, per non sapere leggere né scrivere, vi leggo soltanto le modifiche che facciamo. Ok? Allora, articolo 4 viene così modificato. Articolo 4, comma primo. Tra il 45esimo e il 16esimo giorno antecedenti alla data fissata per l'inizio delle consultazioni possono essere presentate liste di candidati per la carica di consigliere di zona con pubblico avviso dal sindaco. Saranno fissate le date della consultazione nelle varie zone e le modalità per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle consultazioni. In sostanza, così qui diamo la possibilità, anziché dal 7 all'11 di spostare la data dal 7 all'11 di novembre. L'articolo 4, comma 6, invece, viene così modificato. La lista deve essere presentata da un numero di sottoscrittori non inferiore all'1%, mentre prima era il 3%, con minimo di 20 degli elettori della zona, e devono essi stessi risultare iscritti nella lista elettorale della zona. Resta inteso che ogni sottoscrittore potrà sottoscrivere una sola lista. Il primo sottoscrittore dovrà segnalare i propri dati anagrafici all'ufficio protocollo e diverrà il soggetto di riferimento da parte dell'amministrazione comunale per tutte le comunicazioni relative alla lista presentata. Il primo sottoscrittore dovrà, sotto la propria responsabilità, garantire la veridicità delle firme e delle iscrizioni elettorali. L'altro articolo, quindi l'altro comma, è l'articolo 5,2, che viene modificato e così riproposto. Ogni seggio è composto da un massimo di 4 componenti, di cui almeno un consigliere comunale, su designazione della conferenza del capigruppo, e da 2 dipendenti del comune di Cervia. I componenti di seggio andranno individuati con atto del sindaco almeno 20 giorni prima della data d'inizio delle consultazioni. Il presidente del seggio sarà il consigliere comunale più anziano di età, e le funzioni di segretario saranno svolte dal dipendente a ciò incaricato. Le operazioni di seggio sono valide con la presenza di almeno 2 componenti. Ecco, queste sono, diciamo, le modifiche che proponiamo appunto al regolamento che è stato approvato in aprile di quest'anno, e che sono anche, come dire, proposte, indicazioni che ci vengono segnalate anche dagli stessi consiglieri di opposizione e di maggioranza, da alcuni partiti e da alcuni gruppi e associazioni, abbiamo tenuto conto, visto che c'era anche l'opportunità di questo Consiglio Comunale, di dover proporre in questa serata.
A questo punto anche l'immediata eseguibilità, vero Assessore, se la vuole motivare?
L'immediata eseguibilità è richiesta perché da domani gli uffici devono essere messi in condizioni di poter svolgere appunto tutte le operazioni conseguenti all'approvazione di questo regolamento.
Grazie Assessore, il momento degli interventi. Allora vedo due mani alzate, Zamagna e Cappelli, chi diamo la precedenza? Il più giovane? A Zamagna. Prego Zamagna.
Sì, nella prima votazione di questo regolamento io avevo votato contro perché ritenevo che con lo sbarramento al 3% venissero praticamente esclusi totalmente i cittadini da queste consultazioni, perché per parecchia gente era quasi impossibile andare a Pinerella Tagliata a raccogliere 156 firme o 146 Cervia Centro, era una cosa che solo dei partiti fortemente organizzati erano in grado di raccogliere. Con questa riduzione dell'1% riteniamo che ci sia stata una forte apertura affinché tutti i cittadini possano partecipare. Secondo il mio punto di vista ci sarebbe da fare ancora qualche accorgimento, ne faccio uno, una lista unica, mettere 10, 15, 20 persone, visto che non ci sono i simboli, in modo che tutti possano partecipare liberamente, perché adesso voglio fare un esempio, io mi voglio candidare, non ho altre due persone che vengono con me a fare la lista minima, vado da un altro gruppo, mi dicono non ti posso accettare perché siamo già 9 e quindi io di conseguenza non posso partecipare all'elezione, e quindi anche questa qui secondo me sarà da modificare. Comunque accolgo molto favorevolmente questa apertura, ritengo che questa prima tornata di elezione sia una tornata, diciamo, tra virgolette sperimentale, che ci sono delle modifiche da fare, si potranno fare più avanti, e quindi darò un voto favorevole a questa variazione di regolamento.
Grazie consigliere Zamagna. Consigliere Cappelli, prego.
Dunque, su questo mi voglio esprimere in un modo che l'assessore mi deve capire. La Giunta ha deciso a sorpresa di ridurre il numero delle firme per partecipare alle elezioni dei consigli di quartiere, passando dal 3% all'1% delle firme per partecipare alle elezioni dei consigli di zona. Questo è stato una concessione che è stata fatta perché Zamagna ha sollevato il problema. Quindi qui c'è anche la buona volontà, però c'è anche un'altra cosa da dire, che questa considerazione la potevate fare prima. Perché? Quindi si passa da un totale di 6,91 a 2,30 di sottoscrizioni. Questa modifica al regolamento lo ha deciso la Giunta, ma per essere attuativa deve tornare in Consiglio Comunale e deve essere approvato, giusto? E siamo qui a esprimere la nostra opinione, non me ne voglio essere. Ricordo che il regolamento è stato appena approvato, quindi la Giunta ha ammesso che il regolamento non era accettabile così come votato dalla maggioranza, perché l'avete votato con la maggioranza, no? Ha condiviso che c'era una grande impossibilità che i partiti minori potessero raccogliere un numero così alto di firme, modificando l'articolo 4,1 e 6, l'articolo 5,2, questo cambio di rotta è dovuto a convincere le opposizioni a non disertare le elezioni, che sarebbe notevolmente difficile per la maggioranza, scusate ma è l'orario, spiegare ai cittadini questa particolare situazione. A nostro favore gioca l'inutilità di queste consultazioni, soprattutto in un periodo così critico economicamente. Il problema per noi consiste nel periodo sbagliato di spendere forze economiche per un organismo che non riscuote la convinzione di avere nessun potere decisionale. Questa è l'opinione molto diffusa fuori. Anzi, i precedenti consiglieri di zona hanno manifestato che non vogliono passare per perditempo, perché ciò che passa per i quartieri è già deciso a livello di giunta. Io non ci sono mai stato nei quartieri, non ve lo posso dire se è vero o se è sbagliato, però i consiglieri di quartiere hanno detto così. Se vuol far passare questa consultazione come uno strumento in mano ai cittadini, in realtà è pilotata dai partiti. Perché, non ditemi di no, c'è chi pensa che questa consultazione serve a pesare a metà mandato i vari partiti. Se così fosse, per i cittadini non addetti ai lavori, sarebbe per loro un ulteriore allontanamento dalla politica. Grazie Presidente.
Grazie Consigliere Cappelli. Altri interventi sul punto? Non vedo mani che s'alzano. Vedo una mano timida. Prego, Capogruppo Zavatta.
Io direi che per quanto riguarda questo punto, il regolamento come così modificato in alcuni punti, limitatamente, non nella sostanza, sia un buon compromesso fra partecipazione, impegno civico, impegno politico e anche spoliticizzazione. Guardate, nella ricerca dei candidati al Consiglio di zona che abbiamo fatto come forza politica in questi ultimi giorni è emersa una grande partecipazione, addirittura di candidati in soprannumero rispetto ai posti disponibili. Se noi avessimo fatto la stessa ricerca per un ruolo all'interno di un singolo partito, di una forza politica, non avremmo ricevuto le stesse entusiastiche adesioni. Questo cosa vuol dire? Che c'è voglia di partecipare, c'è voglia di costruire la cosa pubblica, c'è voglia di essere protagonisti, magari in una forma meno ideologica, meno ideologizzata, meno partitica, più dal punto di vista del senso civile, del senso civico. Questo può voler dire anche che i partiti devono fare un po' di autocritica, perché forse non sono più l'elemento prettamente rappresentativo della cosiddetta società civile. Però comunque questo ci deve far capire che questi consigli di zona, queste elezioni hanno un senso, proprio perché riescono a tradurre e a convogliare la voglia dei singoli cittadini di partecipare alla cosa pubblica, di partecipare alle problematiche della città e quindi di essere protagonisti. Il regolamento lo abbiamo fatto, lo abbiamo votato, lo abbiamo modificato, a mio parere anche un segno di forza e non di debolezza, quello di raccogliere le istanze, che siano poi giustificate o meno, di alcune forze politiche. Noi presentiamo le nostre liste, non critichiamo invece chi non le presenta. Non fa parte del gioco democratico, fa parte del gioco democratico non condividere eventuali sistemi elettorali, non fa parte del gioco democratico non partecipare alle elezioni, perché quei meccanismi elettorali non li si condivide. Quindi riteniamo che anche gli elettori, anche i rappresentanti del centrodestra non facciano l'interesse dei loro elettori non presentandosi a queste consultazioni elettorali, perché privano i loro elettori di rappresentanza, di voce in capitolo e di possibilità di spendersi per la cosa pubblica e per il bene comune. Per quanto riguarda l'osservazione che faceva Zamagna su un'eventuale lista unica, direi che comunque dobbiamo mantenere un minimo di politicizzazione, anche se veramente a livello minimale, un minimo di riconoscimento, ecco, perché comunque dietro a ciascuna lista deve esserci un minimo di programma, deve esserci un minimo di essere contraddistinti in maniera comunque che l'elettore possa orientarsi quantomeno in una certa diversità di programmi, ecco, e anche per tutelare eventualmente l'eventuale elettore che non conosce magari i candidati, però comunque può dare il voto alla forza politica che è più vicina a lui, ecco, quindi alla coalizione più vicina a lui. Quindi io ripeto, concludo dicendo che è emersa davvero una grande voglia di partecipare, va convogliata, va sfruttata, va messa a disposizione dei cittadini, e chi non partecipa a queste elezioni perde la possibilità di convogliare, di far risaltare questa voglia di partecipare. Quindi noi ovviamente daremo un voto favorevole alla delibera, perché ripeto, è un segno di forza raccogliere le istanze delle forze politiche che propongono queste modifiche, soprattutto alla luce del fatto che servono poi per migliorare e far partecipare i cittadini che vogliono farlo. Grazie.
Grazie consigliere Zavatta. Altri interventi? Non ci sono quindi altri interventi. Consigliere Bosi, prego.
Grazie Presidente. Con questo intervento noi dell'Italia dei Valori vogliamo mettere in chiaro alcuni concetti. L'elezione diretta dei consigli di zona, che è un altro dei punti contenuti nel programma di governo, del mandato del sindaco, fornisce un'opportunità ai cittadini di partecipare, una partecipazione libera e democratica alla vita del proprio quartiere e della propria città. Opportunità che con il sistema precedente, cioè quello della nomina da parte dei partiti, risultava menomato all'origine. Questo è un concetto elementare, non occorrono grandi discorsi per sostenerne la validità. Poi si potrà dire che la presenza dei partiti permane lo stesso, anche se in sordina rispetto a prima, ma ciò non inficia minimamente la validità in sé per sé dello strumento elezione. Oltretutto, facciamo notare, è quantomeno ambiguo e paradossale che a demonizzare la presenza indiretta dei partiti alle elezioni di quartiere siano degli esponenti di partito. Se poi l'alternativa che essi propongono è quella di non farle proprie le elezioni, lasciando le cose come stanno, cioè con un sistema nominale, rimaniamo ancora di più perplessi sul loro modo di ragionare. Oltretutto la presenza dei partiti è inevitabile qualunque metodo si adotti. Aggiungo che se noi dell'IDV avessimo voluto agire pro domo nostra, avremmo lasciato le cose come stanno, con la certezza di avere un numero di consiglieri assicurato. Invece, anche a costo di rimetterci, abbiamo onorato l'impegno di programma e pensato ai cittadini in un'ottica di democrazia partecipativa. Detto questo, l'amministrazione, per venire incontro a comitati e gruppi politici che hanno chiesto di abbassare la percentuale dei sottoscrittori delle liste, si è adoperata per soddisfare tale richiesta. Ha inoltre predisposto anche altre modifiche al regolamento, sempre al fine di garantire la massima partecipazione e il corretto svolgimento delle elezioni. Concludo dicendo che non siamo noi quelli delle leggi ad personam o ad castam, né quelli che procedono a colpi di maggioranza, e non c'è neanche bisogno di dimostrarlo perché è evidente come un elefante in un salotto di casa. Quindi a chi vuole continuare a propagandare queste elezioni di quartiere come una prepotenza ai danni dei cittadini e a dispetto di ogni evidenza, persino boicottandole, diciamo: peccato, avete perso un'occasione di democrazia. Grazie.
Grazie al consigliere Bosi. Altri interventi? Consigliere Nori, prego.
Cioè, io non volevo proprio parlarne, però non è possibile. Noi rispettiamo le idee degli altri, essere attaccati e offesi in questo modo è proprio inaccettabile in un consiglio. Qui, se fossimo, diciamo così, ai tempi delle spade, ci sarebbe da incrociare le spade, perché è proprio ignobile, ignobile non ridere, perché non c'è niente da ridere, è ignobile. Io ho il rispetto della democrazia, tu no. Basta.
Bene, abbiamo raccolto l'intervento del consigliere Nori. Altri interventi sul tema? Non vedo mani che si alzano, meglio così, perché sai, si armano le mani. A questo punto do la parola all'assessore Grandu, prima che si addormenti, per la replica. Prego, assessore.
Non ho nessuna replica da fare. Perché...
Grazie per la replica, è stata sintetica e gradita. Momento delle dichiarazioni di voto. Non vedo dichiarazioni di voto, tanto le avete bene o male, si sono già capite. Se c'è qualcuno che la vuol fare, supplementare, il clima si è un po' surriscaldato. Va bene, siamo a posto, nessuna dichiarazione di voto. Allora, punto numero 11, regolamento dei consigli di zona modifiche. Chi approva? 13. Chi è contrario? 5. Chi si astiene? Nessuno. Immediata eseguibilità. Chi approva? 13 come sopra. Chi è contrario? 5, chi si astiene? Nessuno. Bene, diciamo che i punti amministrativi sono terminati. Ora abbiamo iscritti alcuni ordini del giorno. Io a questo punto faccio appello ai presentatori per valutare se andare avanti a oltranza o se rimandarli al prossimo consiglio, che è previsto prima della fine di novembre. Presumibilmente la giunta chiederà verso il 24, si dice, prima della fine di novembre, occhio croce, l'ultimo giovedì utile dovrebbe essere il 24. Ecco, io faccio appello, quindi il primo di questi ordini del giorno è il numero 17 presentato dall'Italia dei Valori. Che cosa intende fare, consigliere Bosi?
Mi attengo alla decisione del Presidente.
Io suggerirei di soprassedere per una questione proprio di manifesta stanchezza di molti che ho visto abbattersi sui banchi. Vado avanti con gli altri. Il punto numero 18 è quello del PDL. No, sì, se siamo d'accordo. Lui ha dato l'opinione sul suo. No, è evidente, se altri dicono il nostro lo vogliamo discutere, si va avanti con l'ordine di iscrizione, ci mancherebbe. Prego, consigliere Savelli.
Noi assolutamente, anche perché è arrivata una proposta di alcune modifiche del nostro ordine del giorno, riteniamo che sia opportuno il rinvio sia per l'ora sia per valutare un testo comune, visto anche l'oggetto, ci sembra la cosa migliore da fare.
Ottimo, e andiamo avanti anche con il consigliere Nori, naturalmente, prego.
Ecco, allora il consigliere Nori è risaputo che Aluna va a casa e sfortunatamente gli ordini del giorno sono sempre in coda, se sono ancora qui è perché sto qui anche fino a dopodomani perché voglio tirare avanti.
Allora, visto che il consigliere Nori naturalmente propone questo, ricominciamo da capo e a questo punto consigliere Bosi, se lei non vuole rinviarlo, viene discusso il suo ordine del giorno.
Va bene, per me va bene.
Prego, procediamo. Lo tiri fuori, l'ordine del giorno, L'ordine del giorno viene estratto. Lo diamo per letto, va bene, consigliere Bosi? Lo diamo per letto. È stato distribuito, l'avete tutti, quindi è aperta la discussione sull'ordine del giorno su sostituzione delle tubazioni in fibrocemento Eternit nella rete idrica comunale. Prego. Consigliere Cappelli, prego.
È una richiesta che faccio a Bosi. Io qui, che me l'hanno consegnata stamattina in comune, un ordine del giorno che è diverso da quello che è stato presentato. Quello è buono. Questo o quello? Che è stato stralciato il passaggio della cooperativa Bagnini, quello?
È stata accontentata una sua richiesta, dicono da dietro le quinte.
Eh?
È stata accolta una sua richiesta, consigliere Cappelli?
No, è impossibile, guarda. Ah, ecco, se lì ci credo.
Me lo dicono da dietro le quinte.
Lì credo, se no di qua. Mi riservo, posso allora continuare?
Prego, sta intervenendo.
Allora, qua parte con dice che permesso che l'acqua è un bene comune, è un bene finito, indispensabile all'assistenza di tutti gli esseri viventi, che io condivido. Però c'è un po' di demagogia in questa roba qua, perché l'ho detto l'altra volta, lo dico questa volta, l'acqua è di era, non è di quelli che non hanno i soldi per pagarla. Se paghi le bollette c'è l'acqua, se no vai alla fontana, che le fontane sono chiuse e forse ti manda la sete. Io però mi chiedo anche da qua, io ritengo che sia utile il cambio delle tubazioni in cemento ed amianto, perché se leggo qui non potrei esprimermi in un modo diverso, però mi chiedo, ma i comuni hanno la possibilità di avventurarsi in una cosa del genere? Perché stasera abbiamo discusso di crisi, abbiamo discusso che mancano i fondi. Io rimango perplesso, perché se è vero che abbiamo l'82% di tubazione da sostituire, dico auguri, signor Sindaco, si dia da fare a trovare i fondi, perché se no faccio fatica a capire. Poi qua si parla, passo da quest'altra parte, si parla dell'isola dell'acqua. L'isola dell'acqua casa dell'acqua. Isola, cioè, se la metti in mezzo al mare, è un'isola. La casa dell'acqua. E mi chiedo, ma vi rendete conto? L'avete detto a qualche operatore che è del settore che cosa avete in mente di fare? Perché io alla fontana sono d'accordo di aprire tutte le fontane, ma di creare delle case dell'acqua, e qua parla anche di propagarle sul territorio. Qui parla di una, però ritengo che la volontà politica sia quella di propagarla. Beh, io devo dare l'acqua gasata, fresca, a 5 centesimi. Voi, se questa cosa qui, se qualcuno la pubblica sulla stampa e viene a conoscenza di un settore molto vasto che vive in una crisi incredibile, se voi andate a mettere fuori sta roba qua, io credo che invece di andare a caccia vengano in comune, perché non è possibile. Concludo dicendo che io non sono d'accordo a queste case delle acque, perché ho molto rispetto per chi lavora in un certo settore, e oggi come oggi è solo l'acqua che i pubblici esercizi danno ai clienti che abbiamo attualmente, e siamo così anche noi, perché ormai i soldi sono venuti meno tutti quanti. Quindi chiedo, pensateci bene, perché questa casa delle acque io credo che porterà un grosso scompiglio anche all'interno delle forze politiche.
Grazie consigliere Cappelli. Consigliere Zavatta, prego.
Telegraficamente noi accogliamo con soddisfazione questo documento e lo appoggiamo, perché è frutto tra l'altro di una sintesi proficua fra il sindaco e il consigliere Bosi che l'ha presentato. Sintesi a cui si è arrivato partendo da posizioni legittime e che contiene sia, diciamo, contenuti teorici sia spunti pratici. Quindi quando si giunge ad una sintesi importante fra teoria e pratica, penso che sia sempre una cosa positiva, ecco, per quanto riguarda l'azione amministrativa. Quindi noi telegraficamente appoggiamo e votiamo questo ordine del giorno.
Grazie Zavatta. Consigliere Bosi, prego.
Grazie Presidente. Cercherò di essere abbastanza breve. La pericolosità dell'Ethernet è nota a tutti. Come è noto che le sue fibre, se inalate, provocano il cancro. Ma bere acqua contaminata da fibre di amianto è ugualmente pericoloso? La risposta è abbastanza semplice, non ci sono dubbi. Uno, perché le tubature in Ethernet si possono rompere con facilità e l'erosione naturale ne deteriora la superficie. In questi casi si può verificare che le fibre di amianto disperse in acqua, essendo molto piccole, circa dai 0,4 ai 5 micron, una volta ingerite, entrando nel circolo sanguigno attraverso l'apparato gastrointestinale, possono in parte raggiungere gli alveoli polmonari, dove è stata dimostrata più volte la loro dannosità. Le fibre in amianto disperse nell'acqua possono comunque essere inalate, basti pensare al vapore acqueo che fuoriesce da un ferro da stiro, da una pentola a pressione o da un umidificatore ambientale, e soprattutto le fibre che rimangono sugli indumenti lavati che poi indossiamo. Questi sono solo alcuni dei casi che però ci fanno capire quali siano i rischi per la salute anche se le fibre sono disperse in acqua. Per non citare poi la legge 27 del 92, il numero 257, dove all'allegato 3, sempre di questo decreto ministeriale, richiama l'attenzione delle competenti amministrazioni sull'esigenza di controllare lo stato di conservazione delle reti idriche, nonché di programmare in tempi rapidi la progressiva e sistematica eliminazione delle tubazioni e dei cassoni di deposito di acque e di cemento amianto. Questo anche per rispondere al consigliere Cappelli che dice come fanno i comuni. È già un decreto amministrativo del 96, se non sbaglio. Quarto punto, c'è anche da dire anche che tutte le volte che si solleva la questione immancabilmente arrivano le rassicurazioni del caso sui controlli effettuati da parte di ERA, ma se questi controlli vengono effettuati da laboratori di ERA stessa e non da enti terzi, come dovrebbe essere per garantire l'imparzialità dei valori riscontrati, Allora queste rassicurazioni francamente ci lasciano davvero un po', diciamo, con qualche preoccupazione. È capitato anche di sentir dire, sempre a proposito delle reti acquedottistiche in cemento ormianto, che il rischio è solo 1 su 100.000, mentre il Comitato Nazionale della Sicurezza delle Scienze del Bere afferma che bere acqua per 50 anni con lo 0,1 o lo 0,2 per 10 a 6 microfibre per litro sviluppa un tumore gastrointestinale ogni 100.000 abitanti. Ma per quel che ci riguarda, è ora di finirla con questa mentalità che mette in conto la vittima sacrificale di turno, che si pensa sempre se qualcun altro è mai noi. E questo contemplare la possibilità di vittime diventa ancora più inaccettabile quando il rischio si può ridurre a zero, basta la volontà di farlo. Detto questo, secondo la guida alla qualità dell'acqua potabile dei comuni della provincia di Ravenna, aggiornata al 2008, con la partecipazione dell'USL, ARPA, autorità di ambito, eccetera, è stato riscontrato che le tubature in cemento amianto nel comune di Cervi sono circa l'82%. E quindi noi chiediamo, come Italia dei Valori, chiediamo di elaborare e mettere in atto un piano di investimenti teso a bonificare integralmente le reti acquedottistiche cervesi. Riguardo invece al progetto dell'installazione delle cosiddette case dell'acqua, dato via adesso i cappelli, vabbè, che per ovvi motivi di attinenza abbiamo voluto integrare a questo ordine del giorno sulla bonifica delle reti idriche, esso nasce dalla constatazione del fatto che non solo offrono un servizio di pubblica utilità apprezzatissimo laddove sono state installate, ma sono anche il segno di un'amministrazione virtuosa, attenta alla tutela dell'ambiente e del territorio e alle esigenze di chi vi abita. In conclusione affermiamo che nessuna esigenza di natura economica è più importante della tutela della salute dei cittadini. Su questo ne converrete tutti e quindi auspichiamo che condividerete anche questo ordine del giorno. Grazie.
Grazie consigliere Bosi. Altri interventi sull'ordine del giorno proposto è il consigliere Nori. Prego.
Grazie signor Presidente. Certamente se potessimo avere la possibilità di avere degli impianti di acciaio inox avremmo piacere tutti, non correremo nessun rischio. Abbiamo parlato in varie commissioni con i tecnici, gli specialisti, chi controlla e compagnia cantante sono disposti a intensificare i controlli sia come punti sia come periodi. È encomiabile il fatto di chiedere questa cosa qui, perché sei a scanso di tutti i pericoli, ma non è che ci stiamo pigliando in giro, guardiamoci un po' in faccia, ci pigliamo in giro o scherziamo? In 50 anni cambieremo le tubazioni, cioè il documento può passare, ma l'82% delle tubazioni dell'acquedotto quando le cambiamo? Fra 50 anni, un pezzo alla volta, cioè non lo so, già siamo in ristrettezze, ma anche se non fossimo in ristrettezze, pensa te, andare a smantellare tutto quanto l'impianto, eccetera. Cioè, a me non piace prendermi in giro da solo. Non è che non sia una cosa da fare, ma io non la voto certamente per prendermi in giro. Voi direte di sì e l'avete appoggiato, però non avete detto. Se mi dite in quanto tempo lo fate, se mi dite che in un anno cambiamo i tubi, lo voto anch'io. Se no, ne voto briso. Grazie.
Grazie Capogruppo Nori. Bosi voleva rispondere, Bosi voleva dare una risposta.
No, volevo rispondere al consigliere Nori. No, visto che l'ho preparato io, volevo solo dire che se leggi, noi chiediamo di iniziare a predisporre un piano, non vuol dire che dobbiamo farlo tutto domani, un piano può durare anche diversi anni. Importante è cominciare a pensarci, se uno non ci pensa mai, nessuno lo cambierà mai. Cioè non è che vogliamo mandare in bancarotta il comune di Cervia solo per cambiare i tubi di Eterni, ci sono delle priorità, noi riconosciamo che ci sono delle priorità anche più alte, ma qui si parla di iniziare a predisporre un piano.
Grazie per la precisazione. Altri interventi su questo ordine del giorno? Non ne vedo. A questo punto, visto che non ci sono ulteriori interventi, dichiarazioni di voto in pratica sono già state fatte. Ci sono ulteriori dichiarazioni di voto? Mettiamo in votazione. siamo a posto. Punto numero 17. Ordine del giorno su sostituzione delle tubazioni in fibrocemento Eternit nella rete idrica comunale. Chi approva? 13. Chi è contrario? 5. Chi si astiene? Nessuno. Bene, andiamo avanti con l'ordine del giorno successivo. Relatore, gruppo consigliare del PDL, punto numero 18, ordine del giorno su intitolazione di una strada, una piazza, Giovanni Paolo II. Prego, consigliere Savelli.
Grazie Presidente, come ho già detto prima, siccome c'è la possibilità di elaborare un ordine congiunto su questo, sull'intitolazione di una strada o di una piazza, Giovanni Paolo II, riteniamo opportuno cercare unanimità, assolutamente, o comunque la maggioranza più ampia possibile, e quindi rinviamo al prossimo Consiglio Comunale la discussione di questo ordine del giorno.
Grazie consigliere Savelli, viene rinviato il punto al prossimo Consiglio come primo punto degli ordini del giorno. Andiamo avanti col punto numero 19, ordine del giorno su ripristino ex cabina Enel e pulizia area circostante bacino magazzino da Darsena. Relatore, gruppo consigliare Lega Nord. Prego consigliere Nori.
Grazie signor Presidente. Le prevengo che il prossimo, che è sempre della Lega Nord, abbiamo intenzione di rimandarlo perché stiamo parlando con altri gruppi per
cercare una mediazione.
Okay. Esatto, mentre il primo mi è stato chiesto di rinviarlo, ma ritengo di non rinviarlo perché lo ritengo urgente. Quindi è per questo che rischio forse che non passi, però il problema non sta lì, ognuno si prenderà le proprie responsabilità. Volete che lo legga, lo diamo per letto?
Daremmo per letto.
Daremmo per letto. Ecco, allora dico solo due parole, e comunque diciamo così ci sono già. Cioè, io ritengo che il nostro Paese non meriti che proprio nel centenario di Milano Marittima si presenti con una cosa di questo genere. Cioè, quell'area sarà una delle aree certamente più ripresa sia da amatori che da televisioni, che fotografata e vista. E non mi sembra una cosa bella mandare in giro per il mondo una cosa di questo genere. Quindi io ho pensato che fosse opportuno chiedere, diciamo così, questo impegno in modo da poterlo realizzare, e non l'ho rimandato per vedere di adattarlo, e mi scuso che è stato modificato oggi, quindi non l'hanno potuto valutare bene. Però secondo me è molto urgente, forse non ci si arriverà neanche a realizzarlo, però se si parte con l'idea che non ci si arrivi possiamo lasciar stare. Io penso che si possa fare, e quindi chiedo al Consiglio e a tutti quanti se credono di approvarlo, come ho detto all'incontro di Capigruppo, se dovesse essere unanime, caviamo anche la paternità e lo facciamo unanime. Questo l'ho detto e lo ripeto. Non penso che sia così perché non c'è stato il tempo di valutarlo bene. Comunque questo era e questo rimane. Grazie.
Grazie consigliere Nori. Ha chiesto la parola il consigliere Zamagna.
Io ho difficoltà a valutare quest'ordine del giorno perché per dare una votazione, io avrei bisogno di sapere qual è il costo di questa operazione e da quale fondo vengono questi soldi, se è un finanziamento pubblico, se è un finanziamento privato, se sono tolti dal sociale, se sono tolti da un'altra parte. Cioè, così l'operazione potrebbe anche starmi bene, però io voglio sapere quanto mi viene a costare e dove vengono presi. In questo momento io non sono in grado di dare una votazione così vaga, perché io dico sì, mi va bene, poi domani mi fate un taglio di 350.000 euro sul sociale perché c'è 350.000 euro a mettere a posto. Non sono in grado di dare una valutazione. Ho fatto per fare un esempio, ecco. Quindi io in queste condizioni, mi dispiace consigliere, non è per votarle contro, perché se avessi delle basi...
Consigliere Zamagna, esatto. mi permetto di spiegarle, forse lei non l'ha letto, si parlava di una tassa di scopo. Connessa all'ordine del giorno c'è una tassa di scopo, quindi specificamente per quello scopo. Ecco, adesso lei forse non l'ha
chiedo scusa, ma non l'ho letto.
Una copia qui, dunque ordine, se vuole le concedo questo. Io ho avuto modo di leggerlo prima. Ecco, magari diamo tempo al consigliere Zamagna di documentarsi. Intanto, se ci sono altri interventi. Ci sono altri interventi? Chiedo scusa ai consiglieri, un attimo di attenzione. Prego, consigliere Nori. Prego, prego.
Forse di chiarimento, non sono certe, ma a mio parere, così occhio croce, ho quasi 70 anni, secondo me può essere un intervento che si può aggirare sulle 200.000 euro, che comporterebbe un'aggiunta come tassa di scopo sull'ICI dello 0,15%. Ecco, questo è il dato che...
Per 1.000, 0,15 per 1.000. Ah. 0,5 per 1.000.
Vabbè, questo è...
0,15 dice il sindaco, adesso ci sono varie cifre. 0,15 è 0,15 sul 1.000, è sull'aliquota ordinaria.
Che lo proponga sull'aliquota ordinaria, qui sei, non è.
Parola al segretario generale che ha esaminato la questione.
L'imposta di scopo, per come è disciplinata attualmente, può essere applicata nella misura massima dello 0,5 per 1.000 sulla stessa base imponibile a cui si applica l'ICI. Questa è la disciplina attuale.
Quello è il massimo.
Come? È evidente, sì, si applicherà solo sulla seconda. Sì, sugli immobili, sull'unità immobiliare a cui attualmente si applica l'ICI, sì.
Bene, allora l'expertising è stato fatto, si applica anche sulla seconda casa, oltre che sull'aliquota ordinaria. Prego, consigliere Zamagna.
Io direi a questo punto che se si applica la tassa di scopo non si debba applicare solo su quello, si applica su tutto in base anche alle presenze e tutto il resto, si fanno altri progetti. Come, cosa c'entra? Allora sono diverse, allora io una tassa di scopo la posso applicare sul sociale anziché sulla torre.
Va bene, adesso sono le 2:40. Prego, consigliere De Pascale.
Sarò brevissimo. E adesso, lo spirito dell'iniziativa del consigliere Nori credo che sia lodevole e che l'istituto della tassa di scopo sia l'unico, diciamo, strumento che prende la sufficienza fra quelli inseriti nel federalismo municipale proposto dal governo. L'intervento proposto è sicuramente un intervento importante e prioritario. È chiaro che secondo me l'eventuale decisione di introdurre una tassa di scopo per finanziare alcuni particolari progetti dovrebbe essere effettuata in sede di discussione del bilancio, del piano poliennale degli investimenti, per capire quelle che possono essere le entità precise del prelievo e discutere, anche concertandole con la città, quelle che possono essere le priorità, perché ad esempio se questa cosa sulle seconde case la cosa non mi preoccupa, sinceramente, sulle attività produttive la cosa può preoccuparmi, nel senso che bisogna andare a capire in che modo si vanno a colpire le imprese, se si decide di fare una cosa di questo tipo va fatta anche la concertazione, cioè credo che vada discussa anche col tessuto sociale, imprenditoriale della nostra città, quali possono essere le priorità. Quindi secondo me lo stimolo è positivo, nel senso che secondo me da qui alla discussione del bilancio può essere opportuno una discussione molto, molto aperta sull'eventualità di utilizzare questo strumento, che è diverso rispetto, cioè che non c'entra niente con la tassa di soggiorno sulle presenze, sono due cose, no, no, sono due cose completamente diverse che incidono su leve fiscali diverse, cioè proprio sono discorsi completamente diversi. Detta così, avevamo chiesto anche al consigliere Nori eventualmente di poterlo rinviare, anche perché abbiamo delle forti perplessità che anche introducendo questo strumento si riuscirebbe entro il giugno prossimo a inserire la tassa di scopo, effettuare il prelievo, fare il progetto, bandire l'appalto, realizzare i lavori anche con i requisiti del patto di stabilità, cassa non cassa, rischiamo che sia, cioè almeno secondo me, con l'esperienza che ho avuto dei lavori pubblici in questi 7 anni, mi sembra difficile che si possa pensare di fare una cosa così. Quindi, decadendo a mio parere l'urgenza, noi sinceramente questo ordine del giorno lo conserviamo e secondo me in fase di discussione del bilancio può essere, per questo intervento, per altri interventi, può essere una cosa interessante, però in questa sede purtroppo ci sentiamo di bocciarlo.
Avanti con le altre posizioni, quindi il Partito Democratico ha espresso la propria. Se non ci sono altre posizioni, a questo punto noi dobbiamo metterlo in votazione. Lei, consigliere Nori, intende mantenerlo, vero? Lo vuole mettere in votazione? Era stata fatta una richiesta di ritirarlo? C'è un attimo di consultazione. Prego, consigliere Coatti.
Allora, visto che qui sembrano, tutti i gruppi sembrano d'accordo sulla, come dire, sul merito dell'ordine del giorno per quanto riguarda la necessità di attuare l'intervento e di trovare una fonte di finanziamento, allora io propongo al gruppo proponente, presentatore, di modificarlo in questo modo: impegna il sindaco e la giunta a valutare la possibilità di istituire un'imposta di scopo al fine di finanziare. Con questa modifica, se il gruppo presentatore lo accetta, risolviamo il vostro problema o no? Cioè, per capire fino a che punto siete d'accordo.
Noi ieri, analizzando in preconsiliare nella nostra riunione di gruppo, la discussione è stata molto superficiale perché ritenevamo che con la precedente dicitura l'ordine del giorno non fosse nemmeno accoglibile per la dicitura delibera e quindi pensavamo che non si discutesse neanche questa sera. Se c'è un'altra formulazione, sono le 2 passa di notte e c'è la disponibilità a portarlo a fine novembre al prossimo Consiglio Comunale, noi siamo disposti anche a valutarlo, nel senso, però ripeto, detta così non è che possiamo stasera, cioè, dobbiamo guardarci bene, nel senso che se è un impegno vogliamo che sia un impegno che sia un impegno vero, non è che stasera qui in fretta e furia decidiamo che impegniamo e poi dopo non c'è la possibilità, magari non c'è, è a studiarla bene per dare una risposta che sia
quindi
più coerente.
Il Partito Democratico chiede che sia rinviato, diversamente se ci si impunta a volerlo votare questa sera il voto è contrario, questo è quello che io ho percepito.
No, sì, cioè non...
va bene, consigliere Zamagna, poi consigliere Cappelli.
A questo punto io vorrei sapere la fonte del finanziamento, perché se si va sull'IRPEF non sono d'accordo. Sull'ICI, se è sull'ICI seconda casa, va riapprofondito, quindi chiederei anch'io di fare una consultazione con un rinvio, perché insomma non mi ritengo di bocciarlo subito perché il progetto è valido, però voglio approfondire un attimino.
Anche il gruppo della Federazione della Sinistra si allinea con la richiesta di rinvio. Consigliere Cappelli.
Dunque, anche noi diciamo così che è nobile il progetto, le finalità di questa cosa, però alle 3 di notte non possiamo stare qui a chiarire delle modifiche. Io, se si tratta di un rinvio, io mi aggrego a chi ha accettato il rinvio e poi lo valutiamo.
Va bene, consigliere Cappelli. Allora a questo punto la palla ritorna al consigliere Nori. C'è una richiesta abbastanza unificata di rinvio.
Una volta dicevano a gentile richiesta a suonem un valzer, ma certamente che sono molto molto contrariato, anche perché le tre non le ho fatte certamente io andando fuori tema continuamente, e sono rimasto apposta perché avevo proprio intenzione di schiantarla questa, l'altro è più a lunga gittata e non aveva fretta, questo per me aveva fretta. Però diciamo che bisogna anche sapere ingoiare i bocconi amari, e che dalla fretta la gatta ha fatto i gattini senza gli occhi, e allora lasciamogli il tempo e vediamo se può maturare la roba. Grazie.
Va bene, allora a questo punto è rinviato, e il consiglio è terminato. Come ho preannunciato, entro la fine di novembre, presumibilmente il 24, quindi ci sarà una convocazione della conferenza dei capigruppo il 17. Buonanotte a tutti.